Isabella Allende. Paola. Quell'anno mi recai con Willy a Santiago, dopo 13 anni di assenza, in una stupenda giornata di primavera. All'aeroporto fui immediatamente circondata da un gruppo di carabinieri e sentii di nuovo l'artiglio del terrore. Ma poi capii, sorpresa, che non erano lì per portarmi in carcere, ma per difendermi dall'assalto di una piccola folla che voleva salutarmi chiamando il mio nome. Pensai che mi avessero preso per mia cugina Isabel, figlia di Salvador Allende, ma diverse persone mi si avvicinarono con i miei libri chiedendomi di firmarli. Il primo romanzo aveva sfidato la censura circolando di mano in mano in fotocopia, finché non aveva potuto entrare dalla porta principale nelle librerie, suscitando così l'interesse di lettori benevoli che forse lo lessero per puro spirito di contrapposizione. Seppi poi che un amico giornalista aveva annunciato il mio arrivo per radio e la visita discreta che avevo progettato si trasformò in notizia. Per farmi uno scherzo, pubblicò anche che avevo sposato un miliardario texano, proprietario di pozzi petroliferi, e così acquistai un prestigio che la letteratura non mi avrebbe mai dato. Non posso descrivere l'emozione che sentii varcando i maestosi picchi della Cordigliera delle Ande e mettendo di nuovo piede nella mia terra, respirando l'aria tiepida della valle, sentendo dopo tanto tempo il nostro accento e ricevendo all'ufficio immigrazione quel saluto in tono solenne, quasi come un monito tipico dei nostri pubblici funzionari. Mi sentii mancare le ginocchia e Willy mi sostenne mentre passavamo il controllo doganale. Poi vidi i miei genitori e nonna Hilda con le braccia tese. Quel ritorno in patria è per me la perfetta metafora della mia esistenza. Ero partita fuggendo spaventata e sola in una nuvolosa serata invernale ed ero tornata trionfante, mano nella mano di mio marito, in una stupenda mattina d'estate. La mia vita è fatta di contrasti, ho imparato a vedere le due facce della medaglia. Nei momenti di maggior successo, non dimentico che altre di grande dolore mi attendono lungo la strada, e quando sono in piena sventura, aspetto il sole che spunterà più avanti. In quel primo viaggio ebbi un'accoglienza affettuosa ma timida, perché il pugno della dittatura era ancora pesante. Andai a Isla Negra a visitare la casa di Pablo Neruda, abbandonata da molti anni, dove il fantasma del vecchio poeta si siede ancora davanti al mare a scrivere versi immortali, e il vento suona la grande campana marina per richiamare i gabbiani. Sulla staccionata che circonda la proprietà ci sono centinaia di messaggi, molti scritti a matita sulle ombre estinte di altri già cancellati dai capricci del clima, alcuni incisi col coltello nel legno corroso dal salino. Sono messaggi di speranza per il Vate che vive ancora nel cuore del suo popolo. Incontrai le mie amiche e rividi Francisco, che era cambiato poco in quei 13 anni. Andammo insieme sul Cerro San Cristobal a vedere il mondo dall'alto e a ricordare i tempi in cui ci rifugiavamo lì per sfuggire alla brutalità quotidiana e condividere un amore talmente casto che non osammo mai tradurlo in parole. Feci visita a Michael, sposato e nonno di un'altra famiglia, installato nella casa che aveva costruito suo padre, vivendo esattamente la vita che aveva programmato in gioventù, come se le perdite, i tradimenti, l'esilio e altre disgrazie fossero stati solo una parentesi nella perfetta organizzazione del suo destino. Mi accolse cordialmente. Passeggiamo per le strade del nostro vecchio quartiere e suonammo il campanello della casa in cui erano cresciuti Paola e Nicolas, insignificante con la sua parrucca di paglia e il ciliegio accanto alla finestra. Ci aprì la porta una donna sorridente che ascoltò le nostre ragioni sentimentali con cortesia e, senz'altro, ci lasciò entrare e vagare per tutte le stanze. Sul pavimento c'erano giocattoli di altri bambini e alle pareti fotografie di altri volti, ma nell'ambiente perduravano ancora i nostri ricordi. Tutto sembrava essersi ridotto di dimensioni, con quella dolce patina seppia delle memorie quasi dimenticate. Presi commiato da Michael in strada, e appena lo persi di vista scoppiai in un pianto inconsolabile. Piangevo per quei tempi perfetti della prima gioventù, quando ci amavamo sinceramente e pensavamo che sarebbe durata per sempre, quando i bambini erano piccoli e ci credevano capaci di proteggerli da ogni male. Cosa ci accadde? Forse siamo al mondo per cercare l'amore, trovarlo e perderlo, più di una volta. Con ciascun amore torniamo a nascere. E con ciascun amore che finisce ci si apre una ferita. Sono piena di orgogliose cicatrici.